105.250, continuano le dirette qui su Blackout e chiudiamo il cerchio, il giro verso l'8 marzo che oggi abbiamo inaugurato, perché l'8 marzo è solo lunedì prossimo, quindi fra 6 giorni, e lo vogliamo chiudere con l'aiuto anche di un altro sindacato che ha aderito allo sciopero, indicendo lo sciopero generale. Lo facciamo nello specifico con Elisabetta Petragallo della CUB di Torino. Buonasera Elisabetta.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Elisabetta, la CUB ha aderito, non è la prima volta che lo fa, quindi non è una novità, ha dato sicuramente una sponda alla parte produttiva del genere per aderire allo sciopero senza problemi e difficoltà, e ha tirato giù una piattaforma in cui ha ampliato anche l'orizzonte dell'appello di Non Una di Meno cui avete aderito. Cominciamo a parlare di questo quadro generale, diciamo.
Ma intanto io parlo anche a nome delle compagne dello sportello intercategoriale CUB contro le discriminazioni sessiste e razziste. E la nostra, come dire, partecipazione o ancora di più far parte anche delle aree di movimento di Non Una di Meno, come dire, ci ha visto in questi anni anche in modo abbastanza naturale vicini, perché le esigenze di tutela sul mercato del lavoro sono strettamente legate alle esigenze di liberazione femminile, quindi contro non solo appunto le violenze sui posti di lavoro, ma anche nella società e quindi nel nostro sistema di vita, quindi regolato dal patriarcato e dal capitalismo. Quindi ci trova vicini a chi ha più a cuore prioritariamente le esigenze di liberazione delle donne con l'esigenza di coniugare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sui posti di lavoro. Volevi chiedermi qualcosa di specifico oppure vado io un po' più a ruota libera? Quindi
continua pure a ruota libera, perché mi sa che stai inquadrando bene l'argomento. Prosegui pure, grazie.
Ecco, quindi noi crediamo che rivedere non solo nei posti di lavoro l'organizzazione del lavoro, ma anche nella vita, nella società, la modalità di produrre, di riprodurre la vita sociale, sia un fattore, come dire, che deve essere coniugato e deve essere affrontato unitariamente. Tutti sanno che come dire, l'occupazione femminile è un'occupazione inferiore a quella maschile, e soprattutto in settori in cui la manodopera femminile o anche le competenze femminili non sono riconosciute al pari di quelle maschili. Quindi c'è un gap sia nell'occupazione che nel salario che anche nella scala sociale che discrimina fortemente le donne. Quindi bisogna tenere insieme questi due aspetti. Allora possiamo tranquillamente dire che rivedere appunto l'organizzazione del lavoro in modo paritario, in modo quindi non sessista, no? Immaginiamo tutti i congedi parentali. Solo da un po' di tempo a questa parte prevedono, come dire, il superamento del congedo per maternità e quindi non genitoriale, oppure l'organizzazione del lavoro che vede, per esempio, particolarmente disagiate le donne che devono gestire sia la famiglia che anche il lavoro, e quindi non viene visto in modo di superamento, nel modo di superamento della, dell'organizzazione in funzione della vita familiare, ma in quanto tale, in quanto incarico a, ad entrambi i genitori, ma incarico soprattutto alle donne. Quest'anno abbiamo visto in particolar modo una forte pesantezza, sia per quanto riguarda tutta l'organizzazione del lavoro, che ha visto le donne tornare a casa nella gestione del smart working, quindi del lavoro a casa, del lavoro gestito in casa, ma farsi carico anche allo stesso tempo di tutte le esigenze figli, degli anziani, eccetera. Allo stesso tempo abbiamo visto una perdita di potere occupazionale da parte delle donne, che sono soprattutto nelle fasce più deboli, quindi nel lavoro precario, nel lavoro a chiamata o comunque a contratto o a partita IVA. Quindi sono state le prime che hanno subito i contraccolpi dell'epidemia e del lockdown e del lavoro in smart. Allo stesso tempo noi pensiamo che ci sia stato anche, come dire, una prova di un disegno di ridimensionamento del welfare, e che ha ulteriormente caricato di fatica le donne, perché tutti sanno che in questo periodo, quindi da un anno a questa parte, il welfare si è ridimensionato a fronte della, dei protocolli, della gestione dei servizi in un'ottica di distanziamento, eccetera, eccetera. Quindi sia gli anziani che i disabili, che i minori, che tutte le altre fasce deboli della popolazione, quindi dalla malattia mentale alla tossicodipendenza, tutto quello che vogliamo, come dire, hanno avuto una riduzione drastica di servizi, e quindi necessariamente sono stati rigettati nell'ambito domestico, e con gravissime conseguenze, ma con aggravio delle fatiche in capo soprattutto alle donne o alle famiglie. Voi sapete tutti che c'è stata una riduzione anche della scuola in presenza, e quindi ciò ha ulteriormente penalizzato il carico di
lavoro, sì.
Di lavoro, sì. Vuoi farmi delle domande in questo senso?
A proposito di scuola, sì, approfitto a questo punto. La questione dello sciopero che non si può fare nella scuola perché non sono passati i 12 giorni.
Sì.
Per l'ultimo accordo, non sto qui a ripetermi perché insomma gli ascoltatori e le ascoltatrici sono abbastanza informati, ne ho parlato nello specifico. Il problema è come adesso possiamo superare questa roba, che consigli possiamo dare agli studenti, alle studentesse, agli insegnanti di come aderire l'8 marzo a questo punto?
Ma allora, loro possono venire sicuramente, intanto possono aderire simbolicamente durante la lezione, affrontando per esempio le tematiche di genere.
Di genere, sì.
E questo sarebbe molto importante. C'è ancora molto da fare nelle scuole. Gli ascoltatori sanno che non una di meno è molto attiva nella promozione nelle scuole in merito alle discriminazioni di genere, e quindi le scuole possono lavorare sicuramente in questo senso. Poi venire in piazza nel pomeriggio e partecipare attivamente alle iniziative che non una di meno e gli altri movimenti che faranno parte, affrontando tutte le tematiche che saranno presenti quel giorno e che saranno come dire, sviluppate in un modo specifico da ogni punto di vista. Quindi quello che è possibile fare da questo punto di vista, come dire, un'azione politica, no? Da un altro punto di vista, far presente e dare una visione anche sindacale di che cosa comporta la limitazione del diritto di sciopero. Fare sciopero oggi è un atto di coraggio, ma è un atto di grande importanza, perché è astenersi dal lavoro produttivo, astenersi dal lavoro riproduttivo vuol dire riflettere sulla qualità della nostra vita, delle relazioni sociali e quindi riflettere su noi stessi. Questo è importante perché l'8 marzo è una data di riferimento a cui teniamo molto, però deve essere poi come dire, un elemento di grande cioè di cui tener conto sempre, insomma.
L'8 marzo tutto l'anno c'era qualche tempo fa.
L'8 marzo tutto l'anno, chi fa sindacato sa che è così. Chi fa movimento sa che è così. Non ci possiamo esimere da questa lotta, assolutamente.
Ecco, Carlotta. Dimmi. Scusami, ti ho interrotto.
Da un punto di vista invece strettamente sindacale, appunto, questo è un grave attacco al diritto di sciopero, che già ha avuto delle limitazioni con altre normative. Questo accordo penalizza fortemente non solo il diritto di sciopero, ma alcune categorie ad alta femminilizzazione. Quindi è vero che la scuola è stata investita nell'ultimo anno da diversi momenti di sciopero e di sciopero anche partecipato, quindi questo probabilmente stava sfuggendo ai sindacati istituzionali e hanno messo un freno. Ma questo perché la scuola, e noi ci terremo a dire tutto il welfare e tutta la sanità, è tornata alla ribalta e ha dato, come dire, segnale di grande come dire, di importanza rispetto a quando probabilmente si viveva con una differente necessità. Ecco, quindi oggi come oggi questi sono settori altamente femminilizzati in cui è necessario invece trovare di nuovo vigore nella lotta e nelle rivendicazioni.
Ecco, Elisaberta, prima di salutarci hai accennato l'appuntamento in piazza, ma non hai detto dove, probabilmente quello di Piazza Castello, di nulla di meno.
Piazza Castello, sì, in Piazza
ecco,
Castello.
Se vuoi dare gli appuntamenti così siamo più chiari nei confronti delle ascoltatrici.
Certo, allora noi abbiamo dato, noi saremo presenti tutto il giorno in piazza con nulla di meno. Abbiamo dato appuntamento alle lavoratrici nel pomeriggio alle 15. Ovviamente cercheremo di sostenere, di affrontare le nostre piattaforme e le nostre rivendicazioni a partire da quelle che sono che è già un lavoro forte presente nei settori in cui siamo presenti. Particolarmente non a caso vi ho parlato di welfare, io lavoro nel sociale e quindi il sociale e tutto il settore socioassistenziale, socioeducativo è stato molto provato, come abbiamo detto prima, ma anche molto investito da tutte le problematiche del Covid e della limitazione dei diritti degli utenti e dei lavoratori ai servizi e a un lavoro dignitoso. Voi sapete cosa è successo nelle case di riposo, quindi tutta la situazione pandemica che grandi disastri ha prodotto, e in questo settore in cui sono soprattutto le donne ad essere, a lavorare, insomma, ad essere presenti, il carico è stato enorme, non solo da un punto di vista psicofisico, ma anche da un punto di vista proprio della salute. Molte sono state investite dal Covid e ne hanno tuttora le conseguenze. Ecco, noi espliciteremo quelli che sono le nostre rivendicazioni nelle nostre piattaforme e vi aspettiamo in piazza nel rilanciare la lotta per l'8 tutto l'anno.
Grazie Elisabetta Pietragallo della CUB del tuo contributo. Ci vediamo l'8 marzo in piazza.
Grazie anche a te e anche a voi tutti. Buona serata.